Buon pomeriggio a tutti. La solennità del corpo e sangue del Signore che vivremo domani è stata instaurata per volontà di una suora belga, la quale avrebbe avuto alcune rivelazioni private. Ecco, è stata instaurata in forma privata nei secoli XII e XIII. Fino ad allora, per circa 1200 anni, il memoriale dell'Eucaristia si celebrava sempre Giovedì Santo, in un clima però di mestizia, di sofferenza, dove tutto convergeva ovviamente verso il Venerdì Santo, che prese sempre più piede fino a imporsi sugli altri giorni del Triduo Pasquale, tanto da snaturarne il vero senso della Pasqua. Ciò che quindi questa suora belga chiedeva era una festa specifica che celebrasse l'istituzione dell'Eucaristia, distinta dal Giovedì Santo, giorno dedicato al memoriale del Signore. Papa Urbano IV nel 1261 non solo confermò l'istituzione della festa, ma estese anche questa festa a tutta la Chiesa, spinto anche dal contestuale miracolo di Bolsena. Si decise in via definitiva che la festa fosse celebrata il giovedì dopo l'ottava di Pentecoste, che coincideva con il giovedì successivo alla festa della Trinità, cioè 60 giorni dopo la Pasqua. Festa del corpo e sangue. L'espressione carne e sangue oggi può far sorridere e addirittura potrebbe farci accusare, come durante la persecuzione del primo secolo d.C., di cannibalismo. Questa espressione corpo e sangue in realtà è un'espressione tipicamente ebraica per dire fragile vita. Per gli antichi il sangue era sede della vita, mentre carne indica tutto ciò che è opposto a spirito, quindi fragilità, caducità, cose che vanno a morire. Nella carne e sangue, cioè nella vita fragile, Dio si fa accessibile a noi perché assume la nostra stessa fragilità, nella quale trasmette la sua vita immortale, facendosi comunione con noi, in noi e per noi. Noi possiamo accedere al mistero della Trinità perché Dio si incarna ancora una volta nella fragilità della parola annunciata e nella povertà del pane e del vino, scelti come simbolo di identità per l'assimilazione. Dio consegna a noi la sua vita come nutrimento, diventando così esemplare per noi, invitati a imitarlo, lasciandoci mangiare e bere come fa lui, cioè vivendo la vita come dono, dato senza pretendere in cambio nulla. Il Vangelo di questa domenica è il racconto della distribuzione dei pani secondo l'Evangelista Luca. Così com'è strutturato il racconto di Luca potrebbe essere, come dire, un midrash, cioè un'interpretazione biblica del racconto della moltiplicazione dei pani da parte del profeta Eliseo, siamo nel IX secolo a.C., che sfamò la gente in tempo di carestia, come si legge nel secondo libro dei Re al capitolo 4. Gesù è il nuovo profeta Eliseo che si fa carico della fame del popolo al suo seguito e, moltiplicando il pane, invita a ripetere sempre il miracolo, spezzando e dividendo quello che si ha. Ma andiamo al testo del Vangelo. I versetti che precedono immediatamente il Vangelo di oggi, e siamo al capitolo 9, dicono così: al loro ritorno gli apostoli raccontarono a Gesù tutto quello che avevano fatto. Allora li prese con sé e si ritirò in disparte verso una città chiamata Betsaida. Betsaida è una città che faceva parte del regno di Filippo, uno dei figli di Erode, fuori dal territorio propriamente giudaico. L'intenzione di Gesù è chiara: da una parte vuole isolare i dodici dal fenomeno nazionalista ad oltranza che si avevano suscitato in territorio giudaico, allontanandoli quindi dalle masse entusiasmate, e pertanto si ritira in territorio neutrale, dice Luca, in zona deserta. Dall'altra vuole parlare in privato con loro sul modo suo di concepire il regno di Dio, per correggere la loro mentalità sbagliata. La stessa espressione, in luogo deserto, era apparsa al capitolo 4 di Luca, quando Gesù, vedendo che molti fanatici sapevano che era il Messia, lo volevano strumentalizzare. Dice così: uscì e si recò in un luogo deserto. Gesù quindi si vede obbligato a cambiare i suoi progetti. Continua Luca: ma le folle vennero a saperlo e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. A differenza di Marco, e però anche in accordo con Matteo, Luca qualifica come seguaci le folle che si sono rese conto delle sue intenzioni. Secondo la tecnica di Luca, si tratta del gruppo di seguaci non israeliti. La presenza di questo gruppo servirà per stabilire un contrasto tra i dodici e gli altri seguaci. Continua Luca. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta». I dodici, che continuano ad aderire alle categorie giudaiche, cercano di liberarsi dell'altro gruppo di seguaci. Luca indica con precisione il momento. Il giorno cominciava a declinare, per indicare che i dodici non sono in linea con gli intenti di Gesù. Si tratta di un giorno figurato, dai molteplici significati, perché viene usato anche e in modo positivo per indicare il momento in cui Gesù aveva deciso di fare la scelta dei dodici. Un'analoga precisazione figurerà anche nella scena di Emmaus. D'ora in poi l'incomprensione dei dodici diventa sempre più evidente fino al momento in cui Giuda, che personifica la dimensione giudaica del gruppo, lo consegna a tradimento. In quel momento Gesù affermerà apertamente ai dirigenti, ai capi religiosi: «Questa è l'ora vostra, è il potere delle tenebre». Infastiditi i discepoli per la presenza delle folle, di seguaci, e convinti dall'altra parte che Gesù li avesse scelti come gruppo elitario, i dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla». Congeda letteralmente sarebbe rimando, o meglio ancora, più letteralmente, il verbo è ripudiare. Ripudia la folla, cioè rompi il patto di alleanza. Con questa scusa vogliono prendere le distanze dall'altro gruppo. Queste folle non assecondano i loro piani e per loro sono un vero e proprio ostacolo. Essi, che avevano annunciato la buona notizia di villaggio in villaggio del paese giudaico, suscitando grande entusiasmo, vogliono che la folla dei seguaci, da loro emarginati perché non condividono il loro nazionalismo esclusivista, se ne vadano nei villaggi e nelle campagne intorno, fuori dal paese giudaico, nel territorio pagano della Decapoli. Ma Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». Gesù non condivide il loro esclusivismo. «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi non sono disposti a condividere, parlano di comprare. Continuano a contare e a nutrirsi dei valori della società ai quali Gesù li aveva invitati a rinunciare, perché li aveva mandati in missione senza portare né pane, né denaro, né borsa, né sacca. La frase spregiativa, secondo la mentalità dei dodici, per tutta questa gente, per tutto questo popolo, con cui alludono in forma più che dubitativa all'appartenenza di questi seguaci a Israele, introduce un contrasto netto tra i dodici, che si consideravano i veri rappresentanti di Israele, e gli emarginati di Israele che hanno aderito a Gesù. Ma Gesù accoglie le folle. Inoltre, ricordando che quando Gesù se ne andava per città e villaggi proclamando la buona notizia, non lo accompagnavano solo i dodici, ma anche alcune donne che erano state guarite e molte altre che li servivano con i loro beni. I dodici non ripagano con la stessa moneta le donne che avevano messo i loro beni a disposizione del gruppo, perché non sono disposti a condividere i 5 pani e 2 pesci che hanno con sé. Al massimo sarebbero disposti ad andare a comprare viveri per quelle persone di cui parlano con distacco. C'erano infatti, dice Luca, circa 5.000 uomini, e gli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere», letteralmente fateli coricare, adagiare, sdraiare, a gruppi di 50. Il numero di questi seguaci è simbolico, circa 5.000 uomini, adulti. Questa stessa cifra apparirà nel libro degli Atti degli Apostoli, numero 5, e i suoi multipli, 5.000, gruppi di 50, è il numero tipico dello Spirito. Nel secondo libro dei Re si parla di 50 uomini tra i figli dei profeti, ricordando anche il giorno di Pentecoste. Si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Si tratta di un gruppo di credenti adulti. Gesù li fa sdraiare per gruppi di 50 come circoli di profeti. Gesù li invita alla tavola del regno, preparata figurativamente in un luogo deserto. viene anticipata l'età adulta della comunità giudeo-credente degli Atti degli Apostoli. Egli prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Gesù benedice i pani e i pesci e li divide e li dà ai discepoli. Con i fatti concreti mostra ai 12 quale dovrebbe essere la funzione del nuovo Israele. Il servizio a tavola è il segno per eccellenza del tempo messianico. Devono mettersi a servizio degli emarginati di Israele. Tutti mangiarono, dice Luca, a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, 12 ceste. Tutti mangiarono. Quando si condivide, ce n'è d'avanzo per tutto il popolo di Israele. 12 ceste, come le 12 tribù. Qui Luca mette fine alla struttura delineata in precedenza. Il programma che Gesù aveva proposto a Israele ha cominciato a realizzarsi. L'accento è posto sulla condivisione. I beni messianici sono proponibili a tutto il popolo. Si compie così la promessa che il Signore aveva fatto ad Eliseo: ne mangeranno e ne faranno avanzare. Un pensiero per oggi. Il cibo è un tema che attraversa tutta la Bibbia. Lo si incontra subito alla fine del 1° capitolo della Genesi. Dopo la creazione di tutti gli animali e dell'essere umano, il Signore dona loro ciò che permetterà di rimanere in vita. Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e ogni albero fruttifero, saranno il vostro cibo. L'essere umano a sua volta esprime la sua venerazione a Dio attraverso il dono del cibo. L'offerta che i primi 2 fratelli, Caino e Abele, fanno al Signore è il primo esempio di una lunga serie. Caino presentò frutti dal suolo, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge. Alla base di questo gesto c'è il riconoscimento dell'essere creature, cioè che la vita è dono. Offrire del cibo significa anche desiderare di entrare in comunione con l'altro, cibandosi proprio dello stesso alimento. Il libro del Levitico parla del sacrificio di comunione, dove una parte dell'animale presentato è destinata all'offerta in olocausto al Signore. Una parte spetta ai sacerdoti, mentre una terza parte viene consumata dall'offerente con i suoi familiari e i suoi amici durante il banchetto sacro. La stessa alleanza del Sinai viene sigillata con un banchetto alla presenza del Signore. Dice l'Esodo: e si videro Dio e poi mangiarono e bevvero. Nella tradizione rabbinica si legge: non c'è pane senza Torah e non c'è Torah senza pane. Proprio per questo, se il primo dono di Dio è il cibo, perché l'essere umano possa vivere, il suo secondo dono è la sua parola, perché la vita dell'uomo possa essere in comunione con lui. Nel Vangelo di oggi ritroviamo questi 2 elementi. Gesù insegna alle folle, spezza per loro la parola del Padre e si preoccupa che abbiano pane per mangiare. Cibo e parola diventano dunque inscindibili e vengono a costituire l'unica mensa. Non è un caso, infatti, che nella tradizione ebraica, dopo la distruzione del Tempio, l'altare sacrificale sia ora la tavola. Ora, colui che è parola del Padre si fa anche cibo per noi. Che il Signore vi benedica. Buona domenica a tutti.